Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica siamo oggi a colloquio con Alessandro Zignani. Alessandro Zignani, musicologo, scrittore, autore di numerose pubblicazioni di successo in campo storico-musicale, oggi ci delizia, per così dire, con un volume su Anton Bruckner. Anton Bruckner è certo autore che non soffre di asfissia storiografica e discografica, ma su Bruckner non si è sicuramente detto tutto quello che si deve dire ancora. È un autore che io credo ancora poco compreso in certi ambienti musicali e musicologici. Ebbene, tu hai deciso di affrontarlo ovviamente alla vigilia del 24, cioè di una ricorrenza importante dal punto di vista storico su questo personaggio. Innanzitutto, da che prospettiva hai affrontato la figura e l'opera di Bruckner nel tuo volume Il Sosia di Dio? E poi spieghiamo anche la ragione di questo titolo.
Bruckner è un compositore che è stato sempre un po' criticato perché è stato considerato una specie di emulo di Wagner e finito dentro questa diatriba, questa guerra interna alla cultura tedesca tra i brahmsiani, i teorici della musica pura e invece i teorici della musica programma. È un compositore che in realtà ha realizzato, secondo me, in campo sinfonico l'ideale di Wagner, cioè l'idea che la musica cominci dove la parola finisce. Bruckner è un compositore e non ha un'età, non ha un'epoca, non ha una collocazione stilistica. È un compositore neobarocco che ha studiato semplicemente dentro questa cattedrale San Florian, meravigliosa, dove lui è cresciuto, dove ha avuto le sue esperienze più importanti. I fiamminghi, la musica di Orlando di Lasso, di Jacobus Gallus, la musica del Cinquecento. E quindi usa questo contrappunto arcaico che io cerco di dimostrare nel libro, che un po' anche quello che è successo a Wagner, nato a Lipsia, quindi in ambito bacchiano, che usa questi pedali infiniti, questo non modulare, questo creare sovrapposizioni armoniche, che è un po' quello che di Wagner interessava a Bruckner. C'è un grosso equivoco in questo. Bruckner non è interessato ai cromatismi di Wagner, alle sue innovazioni armoniche, ma al fatto che Wagner recupera una maniera improvvisativa di, come devo dire, costruzione per timbri, per prospettive, per distanze, per luci, di uno spazio scenico che era una cosa del Cinquecento, del Rinascimento, e Bruckner lo recupera nelle sue mostruose cattedrali sonore. Bisogna solo pensare che lui ha scritto due grandi cicli di sinfonie, le prime quattro, poi dalla 6 alla 9, la nonna purtroppo incompiuta, e la quinta è un asse, perché è quella che raccoglie un po' tutti gli elementi dei due grandi cicli. E quando ha rielaborato le sue sinfonie, non l'ha fatto per renderle più semplici, come si dice, ma per creare collegamenti interni, per cui dalla 1 alla 4 ci sono dei ritorni, dei rimandi, e dalla 6 alla 9 è la stessa cosa, fino a questo finale enigmatico. Io cerco di spiegare come doveva essere concluso, cioè con il non confunda in eternum del Tedeum, soggetto di una grande fuga finale che non è riuscito a completare, a finire.
Ecco, Bruckner è un autore che gode di una popolarità attraverso il lavoro di grandissimi interpreti, da Jochum, dalla vecchia generazione, diciamo, Schurich, Jochum, Karajan, Knapperbusch, insomma, i vecchi, lo stesso Furtwängler, anche se non tutte le sinfonie, i vecchi lo hanno sdoganato alla generazione successiva, che certo non lo hanno trascurato. Basta pensare che un direttore che è giovane non è più, come Daniel Barenboim, ma quando era giovane, a poco più di 40 anni di età, incise la sua prima integrale bruckneriana e le ha reincise più volte. Insomma, è un autore che certo è molto popolare presso interpreti e orchestre, forse meno per il pubblico italiano, ma forse perché non gli viene proposto abbastanza, ma non di meno è un autore che ha grande, grandissima diffusione, meritatissima. Io personalmente adoro Bruckner e ho seguito le vicissitudini, per esempio, delle numerosi tentativi di ricostruzione del finale sin da quando nella metà degli anni Ottanta entrò, diciamo, sul mercato l'operazione famosissima di Nicola Samale, e la prima con un solo collega, poi addirittura con altri cinque. E a proposito della conclusione del ciclo bruckneriano, quindi di questo finale incompiuto, però con molto materiale che è stato oggetto di numerose operazioni in questo senso, tu, la tua analisi, che cosa ci propone a livello dei risultati, che cosa ci suggerisce a livello di valutazione dei risultati che sono stati realizzati in questo contesto.
È un argomento complicato. Io credo che la nona fosse la sinfonia, la cupola sopra la cattedrale, il transetto che reggeva l'intera costruzione, e questo finale che lui non è riuscito a completare, di cui rimangono moltissimi abbozzi, ci sono molte ricostruzioni, in realtà è ispirato al modello della quinta. La quinta finisce con una doppia fuga, una delle più grandi mai scritte, e secondo me forse la più grande fuga mai scritta, devo dire, è una cosa vertiginosa il finale della quinta. Alla fine di questo finale, nelle ultime battute, emerge un corale quasi, quasi bacchiano, insomma, a sua volta ispirato al modalismo luterano. E a mio parere il Te Deum di Bruckner, nel Non confondere in Eternum, che è una specie di linea ascensionale che conclude questo gigantesco brano, in cui Bruckner aveva profuso la sua fede in maniera cristallina, adamantina, sia una sequenza, cioè una serie di note, erano la base armonica del finale della nona. Io sono convinto che lui volesse lasciare la terra con questo Non confondermi eterno, visto come una cupola su tutte le sue sinfonie. E ha riscritto le sinfonie non per renderle più intelligibili, ma per complicarle, cioè per creare questa grande ascesa, questa grande vertiginosa ascesa verso il corale. E questo è stato non colto da molte realizzazioni, e fino a che non ho incontrato veramente per caso queste sincronicità junghiane, cioè tu lavori a un libro, poi incontri una persona che ti manda uno spartito di un suo conoscente, in questo caso un notaio di Roma, che è un compositore anche, si chiama Roberto Ferrassa. Lui ha realizzato un finale, ha ricostruito il finale di Bruckner con questo corale del Non confondere in Eternum, che conclude la grande fuga. Ed era quello che io stavo ipotizzando e dimostrando nel libro. Quindi sono rimasto molto colpito. Io credo che Ferrassa abbia veramente colto e anche realizzato in partitura le intenzioni che Bruckner non è riuscito a completare o a realizzare o a mettere per iscritto in questa sua fase finale, in cui stava ricostruendo tutte le sinfonie precedenti, quindi era una fase caotica, no, della sua esistenza. È già malato, anche mortalmente malato.
Io sono assolutamente d'accordo con te, perché ho conosciuto Ferrazza diversi anni fa e sono stato uno dei promotori della prima esecuzione del suo finale presso l'Orchestra Filarmonica della Thailandia. Diciamo che ho avuto una parte attiva nella diffusione di questa ricostruzione del finale, e sono particolarmente felice che la tua autorevole opinione combaci con l'atto di fede, diciamo, che io ho fatto anni fa nei confronti della lavoro di Ferrazza per iniziare a veicolarlo in giro. Ecco, diciamo che probabilmente tu accrediti Ferrazza di una sorta di, come dire, capacità filologica nel completare il lavoro di Bruckner, che probabilmente altri pur autorevoli interlocutori, da Carragan in poi, passando per Samale e altro, non hanno avuto, non hanno potuto, non hanno voluto avere. Pensi che sia giusta come idea la mia?
Penso che le altre ricostruzioni siano completamente fallaci, l'ho anche detto nel libro tranquillamente, ho anche involontariamente polemizzato con Carragan e con altri che gli hanno rimproverato di avere detto che le sinfonie di Bruckner sono una sola sinfonia in 9 parti, non 11, perché la zero e la studio in sinfonie sono laboratori, no? Dice, ce le ha definite come tale. Invece questo ricorrere alle Urfassungen, cioè alle prime versioni autografe, secondo me è un errore clamoroso. E questa è la chiave del mio libro, cioè io ho cercato di dire che stiamo andando nel mondo, ma insomma la musicologia, soprattutto anglosassone, sta andando in una direzione completamente fallace di ricostruire le versioni che Bruckner ha ripensato nell'arco della sua creatività per creare una connessione che va verso questo finale. E da una vera disgrazia epocale che non sia stato completato e concluso, e però che Ferrassa in qualche modo ha risolto con una divinazione proprio di ciò che Bruckner aveva in mente, perché lì il problema, lo dico anche nel libro, sta in un compositore fiammingo abbastanza oscuro, si chiama Jacobus Gallus. Gallus è un compositore del 400, Bruckner lo conosceva benissimo, aveva cantato fin da bambino, aveva studiato. Gallus usa un contrappunto a croce, cioè i temi vanno anche indietro. oltre a procedere verso la conclusione, recuperano elementi in trasversale delle parti precedenti. È una specie di canone cancrizzante, insomma, è un tempo che viene sospeso nello spazio, qualcosa di, che Einstein direbbe, no? Relativistico. E nelle sue sinfonie c'è questo gioco, di questo simbolo della croce, che non credevo mai evidentissimo, e nel finale, se non vedi questo aspetto, cioè che il principio tematico va anche lì dietro, non capisci qual è il corale che lui voleva mettere nelle ultime battute. Invece Serrato l'ha capito e io l'avevo intuito prima di leggere la sua partitura, quindi quando l'ho letta ho fatto un salto, ho detto ma allora qualcuno l'ha fatta questa cosa, geniale, geniale, incredibile.
Ecco, questa cosa che tu dici che è un errore andare a recuperare le prime versioni mi induce a farti una domanda, quindi ritieni che per esempio un direttore bruckneriano molto accreditato quale è stato Eliau Imbal, non credo che diriga più Bruckner, anzi in realtà ne ho perso le tracce, ma aveva fatto una grande operazione, pare per la Teldeco, per la Denon, incidendo l'integrale delle sinfonie di Bruckner negli anni Ottanta e proprio piccandosi, per così dire, molto inorgoglito, l'avevo intervistato diverse volte all'epoca, di avere utilizzato sempre e comunque le prime versioni della terza, una delle prime versioni tra le innumerevoli della quarta e così via, ma è anche della seconda, cosa che peraltro aveva fatto anche Shay con la seconda in una vecchia edizione del Concertgebouw di Amsterdam, ma per esempio la terza, che come tu sai ha tre versioni, Sinopoli, Kubelik, no Jokum assolutamente, ma i grandi direttori hanno sempre eseguito la seconda versione. Io stesso ho pubblicato una registrazione live di Johannes Wildler che eseguono la seconda versione della terza. Insomma, nonostante che io condivida quello che tu dici, che è sempre bene andare la terza versione, se non altro perché lo faceva Jokum, molti invece, come dire, si assestano su una posizione di mezzo. Come la vedi?
Guarda, io ho avuto molte esitazioni a esporre questa tesi che ho accennato e che adesso dico chiaramente. Bruckner, no, io penso che lui, quando rivedeva una partitura, la rivedeva alla luce delle partiture precedenti, cioè assistenziale, per creare un unico organismo dove è veramente vertiginoso ed è spaventoso per un direttore. Certo che la sinfonia successiva è ricreata il materiale di quello precedente. Ovviamente non poteva farlo in tempo reale, ma fatto alla fine. Ci sono due grandi fasi di elaborazione nelle sue sinfonie, di rielaborazione. Una dopo la quarta, quando rivede le prime, e l'altro è alla fine dell'ottava. Non c'è un motivo, non è un motivo legato al pubblico, alla recitazione, a lui non interessava niente della recitazione delle sue sinfonie, era un atto mistico. Quindi io credo che questa, la filologia bruckneriana in questo momento sia in una direzione assolutamente sbagliata, lo dico tranquillamente. Imbal ha fatto cose bellissime per la Telde, che con lo stesso di Francoforte, ma quelle partiture sono fallaci, sono provvisorie, sono traslunti, ne sono assolutamente convinto, cerco di... L'unica cosa, diciamo, significativa del mio libro è che cerco di dimostrare questa cosa, cioè che siamo andati in una direzione sbagliata.
Un'ultima domanda, in questo percorso, nel grande percorso delle sue nove sinfonie che tu molto argutamente dividi, diciamo, in due percorsi conseguenziali e in qualche modo complementari, che posto occupano i due primi esperimenti, quella in re minore detta numero zero e la doppio e l'ancor più rara doppio zero, che posto occupano in questo universo, se un posto occupano secondo te?
Stava esercitandosi in questa sua idea di gemina della forma sonata, cioè lui ripartisce la forma sonata in tre strutture, no? E la dialettica fra i due temi, quello che indica la natura, direbbe, e invece il canto umano, cioè il tema ritmico e quello lirico, sono moltiplicati per tre sezioni. Questa era un'innovazione molto complessa e le due sinfonie a cui tu hai accennato sono dei laboratori per intratenersi in questa sua nuova concezione organica della forma sinfonica. Lui sarebbe molto deluso se sapesse che noi le vediamo, francamente, io credo questo.
Ecco, siamo in conclusione della nostra bella chiacchierata su un argomento che io personalmente adoro e che tu hai trattato, come tu sai fare queste cose, in maniera analitica e polemica quanto basta, soprattutto, diciamo, disarticolando meccanismi e certezze che in qualche modo si danno per assodati ma che hanno i loro problemi. E di questo ti siamo tutti grati come lettori e appassionati bruckneriani. Un tuo, diciamo, parere conclusivo sulla popolarità e la comprensione di Bruckner oggi. È un autore che quanto ancora dobbiamo scoprire nella sua reale dimensione, oppure si sta cominciando a chiarire il panorama su questo musicista?
Sai, la mistica è sempre una cosa che ne richiede comprensione, ma un atto di introspezione. Noi siamo legati a una cultura dell'immagine e della stimolazione immediata, del riscontro temporale momentaneo. Quindi queste cattedrali, che sono per ore e ore, strutture che sono connesse tra di loro, sono una vera sfida anche per i musicisti del presente. Io insegno ai musicisti, insegno in conservatorio, ragazzi sono abituati a 3 minuti mediamente, a riuscire a assimilare di 12 ore di partiture connesse. Quindi è un problema di entrare in una dimensione che veramente può essere un antidoto, una cura, una terapia contro la nostra dispersione dell'immaginario attualmente. Quindi Bruckner adesso è assolutamente terapeutico, direi.